Vorrei partire stamattina dalla citazione di un testo che ho incrociato abbastanza fortemente in questi giorni. È tratto da un testo di un teologo tedesco, Moltmann, famoso soprattutto per la sua riflessione sulla speranza. Tra l'altro sarebbe interessante anche un po' la sua vicenda biografica, perché il tedesco ha fatto parte della gioventù che di fatto nella parte finale della Seconda Guerra Mondiale ha fatto il militare, senza conoscere profondamente tutto quello che avveniva. E per 3 anni era stato poi prigioniero in Inghilterra dagli alleati, e in questi 3 anni appunto ha vissuto tutto un cammino di riflessione, di revisione di vita, inorridito da quello che ha scoperto fosse avvenuto in Germania, e lì è ripartita anche la sua esperienza credente e la decisione tra l'altro di studiare teologia. Lavorava su tutt'altro. Mi sembrava particolarmente interessante questo breve stralcio che mi permetto di leggere, di consegnare anche a noi, proprio per aiutare anche noi a rileggere un po' questo tema della speranza, no? Dentro il contesto che viviamo. Scrive così: nella mia fine è il mio principio. Dalla speranza cristiana ci viene la forza di risorgere dopo tutti i fallimenti e le sconfitte della nostra vita, la forza di rinascere a vita nuova dalle tenebre della morte, la forza di ricominciare quando la colpa ci aveva reso la vita impossibile, rendercene consapevoli significa non desistere, ma piuttosto sperare che in ogni fine si celi un nuovo principio. È splendido questa finale, no? E mi sembra particolarmente forte questa affermazione di Moltmann. La speranza, diceva tra l'altro, è la forza di rinascere, di risorgere dopo tutti i fallimenti e le sconfitte della nostra vita, cioè la forza di reagire di fronte al male, di fronte ai fallimenti, la forza di non lasciarci fermare di fronte a tutto ciò che blocca la vita. Penso che ciascuno di noi possa rileggere la propria vita e scoprire quante volte, no, i blocchi hanno segnato la nostra esistenza, il nostro cammino, no? Un insuccesso serio nella vita o nella professione, il tradimento di un amico o del proprio partner, la non riuscita scolastica o nella vita, nel matrimonio di un figlio, o anche una sua caduta o i problemi seri che può portare con sé nella crescita, la malattia nostra o di qualcuno a cui vogliamo bene, l'esperienza che tutti abbiamo attraversato della pandemia, la stiamo ancora attraversando in maniera magari meno intensa, ma ce la portiamo ancora addosso, la morte di qualcuno che ci è caro, che talvolta diventa lancinante, una nostra debolezza che ci ha segnato o che ci segna ancora, no? E quante volte in queste situazioni ci lasciamo prendere dallo sconforto o dalla paura o dall'incapacità di reagire? Quante volte ci sentiamo bloccati? E magari in alcuni casi ci sembra che sia proprio Lui, Dio, a sbarrarci la strada. Ma mi veniva in mente uno dei testi forti di Giobbe, no? Quando scrive: sappiate che Dio mi ha schiacciato e mi ha avvolto nella sua rete. Ecco, grido violenza, ma non ho risposta. Chiedo aiuto, ma non c'è giustizia. Mi ha sbarrato la strada, perché io non passi. Sui miei sentieri ha disteso le tenebre. Sarebbe interessantissimo commentare questi passaggi, no? Con questo sentire Dio come colui che blocca la tua strada, addirittura ti mette lì la rete per prenderti nella trappola, no? O che sbarra la strada con massi enormi perché tu non possa proseguire. Tante volte sentiamo così, ci sentiamo così di fronte ai momenti drammatici della vita. E allora ci sembra che tutto sia finito, o perlomeno facciamo fatica ad alzare lo sguardo, a rimetterci in cammino, a ricominciare a sperare. Anche a noi sembra che la speranza sia strappata via come un albero schiantato a terra. Ed è notte, spesso, soprattutto di fronte alla morte. Ed è interessante da questo punto di vista la prima lettura, che dopo avere presentato questa immensa moltitudine di persone ci parlava della grande tribolazione. Sono gli ultimi passaggi, no, della prima lettura. Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli rispose: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Bisognerebbe interpretare, certo, magari anche più accuratamente questi passaggi, però forse la grande tribolazione non è qualcosa di diverso per noi, almeno rispetto a ciò di cui stavamo parlando, no? Questo dramma della vita. E comunque qui è interessante che ci venga detto che questi sono coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, hanno attraversato la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti. Si parla di qualcosa di cruento qui, l'immagine è anche molto dura, Si parla di morte, Il sangue dell'agnello evoca immediatamente la morte e il crocifisso. Eppure mi sembra particolarmente interessante. Si dice che questi hanno attraversato la grande tribolazione passando da lì, da quel dramma, che ancora una volta, se ci pensiamo bene, è il più grande fallimento della storia, almeno di primo acchito. È il luogo nel quale è morta la speranza dei discepoli, insieme con il corpo, con la vita di Gesù. È il luogo nel quale tutto ormai appariva chiuso e terminato. Eppure è proprio qui, ed è da qui che la vita riprende in maniera nuova e definitiva. È proprio qui che la speranza riparte con tutta la sua forza, perché quella morte trasborda nella risurrezione. Ed è quella risurrezione ad opera di Dio che ha tramutato la fine senza sbocchi, scrive ancora così Moltmann, nel vero inizio della vita. Quella vita senza sbocchi, che è la croce di Gesù, passa all'inizio della vita, diventa l'inizio della vita. E allora mi pare che sia proprio a partire da questo luogo estremo, aperto alla speranza e alla vita, che possiamo cambiare la prospettiva anche sugli altri drammi della nostra esistenza. Possiamo pensare che anche in essi si possa celare la possibilità di ricominciare, di riprendere vita, persino nella morte. Sarebbe interessante mostrarlo, ci servirebbe dell'altro tempo, ma sarebbe interessante vedere come talvolta negli nei drammi, nei blocchi della vita riparte la vita. E forse da questo punto di vista la festa di oggi potrebbe proprio anche aiutarci, no? Perché i santi sono coloro che hanno vissuto fino in fondo la vita, no? E coloro che hanno avuto la forza di abitare anche i drammi e i blocchi della vita in luogo di vita e di speranza. Pensiamo all'esperienza del martirio, no? Che diventa il luogo della testimonianza, il luogo della scelta, il luogo nel quale in maniera splendida si manifesta che la vita è più preziosa di ciò che ti viene offerto come violenza in quel momento. Sarebbe interessante rileggere ad esempio alcuni testi dei martiri di Tibirin, quei monaci, no? Dove ti viene detto che la forza della speranza e della vita non smette di abitare e la forza di una fedeltà non smette di accompagnare i passi, no? Ma potremmo pensare anche a tante persone che hanno vissuto il dramma dell'odio, della violenza e l'hanno saputo tramutare in dono, in amore, no? O che hanno vissuto l'esperienza della malattia e del male di vivere per farlo diventare il luogo in cui porre la tenerezza di Dio, no? Quante figure così. Pensiamo a Madre Teresa di Calcutta, pensiamo alla figura di Francesco, quante altre figure. Appunto, ci sarebbe tutto un racconto da poter svolgere per dirci tutto questo e potremmo commentare così le beatitudini. Adesso non mi fermo perché mi sono già dilungato, ma il testo delle beatitudini ci dice fondamentalmente proprio quello che stavamo dicendo, che i luoghi che sembrano di fragilità, di debolezza, di povertà, di morte, diventano invece luogo di speranza, luogo di vita, luogo dal quale ricominciare a vivere, perché appunto la morte non ha l'ultima parola, il male non ha l'ultima parola. E renderci consapevoli di questo significa non desistere, ma sperare che in ogni fine si celi un nuovo principio. Vorremmo chiederlo anche per noi, per il nostro mondo, mentre celebriamo la fine di Gesù, che è nuovo inizio per tutti noi.